leggere in Efesini capitolo 4 da versetto 17. Efesini 4 da versetto 17. Non so se avete avuto il tempo di leggerlo. Spero di sì, perché così le verità restano più impresse nel nostro cuore. Leggo dal versetto 17. Questo dunque io dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, cioè dopo tutto quello che abbiamo detto, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate spazio e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio ha perdonato in Cristo. Fin qui la nostra lettura. Allora, non so se finirò, mi lascerò guidare dal Signore. Voglio ricordare il titolo: essere come Cristo, un modello di vita indispensabile nella e per la società di oggi. La volta scorsa abbiamo visto alcune cose che dovevamo aggiungere in quella famosa dieta spirituale, lasciatemi dire, dieta spirituale che ci veniva data da quella famosa immagine che noi possiamo cogliere chiaramente nella parola di Dio, quell'immagine che è la persona benedetta del Signore Gesù. La parte che riguarda questa sera, in modo particolare voglio sottolineare alcune cose che noi dobbiamo togliere. E come la volta scorsa, voglio introdurre quello che diremo con un altro esempio. Allora, questa volta vi parlerò di Michelangelo. È una storia attribuita a lui, ma chiaramente non ha un fondamento forse reale, che io sappia. Beh, si racconta che Michelangelo, no, a un certo punto della sua vita, scelse un blocco preciso e da questo blocco di granito decise di ottenere un'aquila. E allora iniziò il suo lavoro molto duro di precisione, quindi un'aquila, immaginate, con le ali spiegate. E quindi giorno dopo giorno, scalpellando, colpo su colpo, faceva attenzione con molta delicatezza dove la scultura doveva essere più fragile, più complessa, e invece dove poteva, come dire, essere più veloce, dava dei colpi più forti. A un certo punto lui ottenne l'immagine di quest'aquila straordinaria, imponente, bellissima, e a un certo punto uno dei critici contemporanei a lui andò a vedere questa scultura. La vide e disse: è bellissima. Dice: ma Michelangelo, scusami, toglimi una curiosità, ma come hai fatto a ottenere una scultura così bella, così precisa? E lui con molta semplicità rispose in questo modo. Disse: facilissimo, ho soltanto tolto quello che non sembrava essere un'aquila. È bellissimo, fratelli. Allora, immaginatevi questo blocco che siamo noi, è vero? E noi dobbiamo togliere da questo blocco grezzo, quando noi ci convertiamo, tutte quelle cose che in qualche modo ci permetteranno poi di diventare molto simili al Signore Gesù. Questo è quello che noi cercheremo di vedere velocemente questa sera per il tempo che ci rimane. Però ecco, è un lavoro duro, un lavoro quello di togliere le impurità, le parti che non fanno parte di quell'immagine del Signore Gesù. Non è un lavoro facile. In effetti, fratelli, noi tutti possiamo testimoniare che è un lavoro duro, di precisione, di costanza, è vero, richiede uno sforzo enorme. Ma qual è la bella notizia? Ci abbiamo una bella notizia, fratelli e sorelle. Sapete qual è? Non siamo da soli. In questo lavoro di precisione, non siamo da soli. Abbiamo lo Spirito Santo, la persona benedetta dello Spirito Santo, che non solo ha impiantato in noi i suoi caratteri e vive dentro di noi, ma vuole cooperare con noi, vuole lavorare con noi, insieme con noi, vuole guidare quello scalpello e quel martello, è vero, per picchiettare e togliere tutte quelle impurità che in qualche modo non fanno vedere bene l'immagine del Signore Gesù nella nostra vita. Bellissimo questo. Però c'è sempre un però, è vero? C'è un però, c'è un grande rischio, un rischio veramente grande che ci viene detto dall'Apostolo Paolo, ricordato l'Apostolo Paolo nel versetto 17, che vogliamo per favore rileggere. Il versetto 17 dice così: Questo dunque io dico e attesto nel Signore. Che cosa Paolo ci tiene a sottolineare? Guardate, un'esortazione: non comportatevi più come si comportano i pagani. Allora, lo Spirito di Dio ha questo obiettivo, vuole aiutarci, ha impiantato i suoi caratteri nei nostri cuori, nel nuovo cuore, adesso vuole insieme con noi lavorare perché questi caratteri emergano e questi caratteri facciano vedere in modo preciso tutti i contorni della persona del Signore, noi poterlo rappresentare bene. Ma c'è questo rischio che il credente può ancora vivere come un pagano. È interessante questo fatto. Io voglio precisare un aspetto, lo dico per i giovani nella fede, perché chi ha conoscenza della scrittura, quello che sto per dire lo conosce molto bene. Ma voglio precisare il concetto del libero arbitrio. Che cosa voglio dire, fratelli e sorelle? Vedete, nella scrittura ci sono due comandi. C'è un comando verso l'uomo impenitente, Atti 17:30, dove si comanda all'uomo impenitente di ravvedersi in ogni luogo, in ogni epoca. Dio dà questo comando di ravvedersi. Però c'è il libero arbitrio. Che significa? Significa che il non credente deciderà se vorrà o non vorrà ravvedersi. Sarà una scelta libera, ok? Perché il Signore vuole delle persone che lo amino in modo sincero, in modo libero e non senza alcuna costrizione. Chiaro, se non si converte, sappiamo dalla scrittura che ok, hai fatto le tue scelte, ma alla fine andrai nello stagno di fuoco e di zolfo. La stessa cosa, lo stesso principio in qualche modo vale per i credenti. Dio ci salva, la salvezza non si può perdere, noi non abbiamo più paura di questo. Tuttavia la scrittura ci comanda che dobbiamo santificarci. Infatti in un paio di passi della scrittura in modo particolare viene precisato, è in Prima Tessalonicesi 4:3 che non leggiamo, per chi prende appunti lo può segnare, Prima Tessalonicesi 4:3 ci viene ricordato che la volontà di Dio qual è per noi? La volontà di Dio per noi è che ci santifichiamo. È chiaro, questa è la volontà di Dio. Dio vorrebbe tanti Signor Gesù sulla terra, ma c'è un ma. Noi dovremmo scegliere di farci lavorare, di farci togliere le impurità, di ubbidire alla parola, di crescere per poi poter assomigliare al nostro Salvatore. Quindi c'è tutto un percorso. Che succede, fratelli, quando un credente disubbidisce e non si ravvede mai e continua imperterrito a vivere la sua ribellione? Beh, un giorno dovrà risponderne, dice così la scrittura, che un giorno dovrà rispondere a Dio davanti al tribunale di Cristo tutto quello che lui ha fatto nel corpo, bene o male. Allora, però, c'è questo libero arbitrio, quindi non potremo incolpare a nessuno se la nostra vita va male, se non ci facciamo modellare dal Signore Gesù, ok? Non possiamo dare la colpa a nessuno. La colpa sarà solo nostra, perché vuol dire che avremo fatto, fratelli, ma ci pensate la violenza che noi dobbiamo fare alla persona dello Spirito Santo? Io ci riflettevo oggi. Guardate che dobbiamo fare una violenza tale alla persona benedetto Spirito Santo per bloccare il processo che lui vuole portare avanti nella nostra vita, questa ripulitura, questo modellare che è veramente grande. Allora, adesso sorge una domanda, ci dobbiamo porre una domanda. Qui viene detto dall'Apostolo Paolo che il credente, nonostante sia salvato, può ancora comportarsi come abbiamo letto un pagano. Nasce spontanea a questo punto la domanda: ma i pagani, come si comportano i pagani? Ok? Perché anche noi possiamo arrivare a comportarci, scendere così in basso, che possiamo comportarci come i pagani. Come si comportano i pagani? Beh, allora, guardate, qui ci vengono dati alcuni indizi. Nel versetto 17 dice che nessuno si comporta come i pagani. Primo indizio, nella vanità dei loro pensieri. Versetto 17. Il credente può arrivare a comportarsi come il non credente e a ragionare nella vanità dei propri pensieri. Cioè vuol dire che tutto quello che il suo cervello, il suo cuore elaborerà sarà solo proiettato sulle cose della vita esistenziale. Non avrà nessun problema nel suo cuore e nella sua mente verticale. Cioè proprio le cose del Signore non gli toccano. Ok? Gli obiettivi che riguardano il cielo proprio sono distanti da lui. Ok? Quindi ciò che medita l'uomo pagano o incredulo è senza un valore spirituale, esclude Dio. Quindi il credente può arrivare a escludere Dio dalla propria vita. Fratelli, questo è molto triste. Io ho fatto un paragone molto interessante. Vi dicevo prima del libero arbitrio, no? Che vale per il non credente e per il credente. Io ho notato un'altra cosa, non ci avevo mai fatto caso nella mia vita. Ripeto, non sono un granché, però non ci ho mai fatto caso a un'analogia sempre fra il non credente e il credente. Mi ha aperto gli occhi questo passo che troviamo, fratelli, in Romani capitolo 1. Vi ricordate che cosa viene detto in Romani capitolo 1? C'è una discesa, no? Un scendere dei gradini sempre, e si parte da che cosa? Da una rivelazione che Dio dà. L'uomo capisce di questo Dio, può arrivare a conoscere questo Dio, invece si dà vani ragionamenti, non si ferma lì, scende ancora un altro gradino, diventa idolatra, non si ferma, scende ancora un altro gradino, che cosa succede? Si deprava, scende ancora un altro gradino, appunto che Dio dice li ha abbandonati. È terribile questa situazione. In qualche modo, fratelli, in qualche modo, in questi passi che abbiamo letto noi questa sera, avviene più o meno lo stesso procedimento. Il primo passo è quello che abbiamo visto adesso, cioè che si comportano, il primo passaggio è che si comportano nella vanità dei loro pensieri, cioè escludono da tutta la loro vita, pur essendo dei credenti, quello che Dio vuole e cerca di fare, l'interesse di Dio, e si concentrano solo sulle questioni terrene, ok, che sono utili, ma che noi sappiamo devono avere il giusto posto nella nostra vita. Allora, il primo gradino, si fermano? Se non si ravvedono, non si fermano. C'è un secondo gradino che si scende. Guardate, nel versetto 18 ci dice la parola: con l'intelligenza ottenebrata. Terribile, con l'intelligenza ottenebrata. Vi prego, venite con me nel capitolo 1 di Efesini, al versetto 8, perché c'è un contrasto forte che voglio evidenziare. Efesini 1:8. È terribile, fratelli. Ecco perché vi parlavo di quella famosa violenza che dobbiamo fare allo Spirito Santo. Dobbiamo dare delle spallate forti alla persona benedetta dello Spirito Santo. Qui voi sapete che nel capitolo 1 di Efesini ci vengono elencati una serie di benefici che noi otteniamo quando ci convertiamo in Cristo. Fra i tanti benefici, adesso non li elenco, il perdono dei peccati, eccetera, eccetera, al versetto 8 ci viene ricordato che egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. È pazzesco, fratelli. Cioè, noi ci convertiamo, Dio nel nostro cervello, nel nostro cuore, nella nostra nuova natura, ci dà questa possibilità di essere persone intelligenti, cioè che capiscono le cose di Dio, sapienti, cioè che mettono in pratica le cose che Dio gli fa conoscere. È straordinario questo progetto. Allora torniamo al nostro capitolo 4. Noi troviamo che noi possiamo arrivare a vivere con l'intelligenza ottenebrata. Mamma mia! Cioè disinteressati a qualsiasi cosa che riguarda la vita di Dio, gli scopi di Dio che vuole realizzare intorno a noi. Arriviamo a un punto, fratelli, voglio riassumere i due primi aspetti con le parole che ha usato il Signore Gesù a Pietro. Vi ricordate quando Pietro disse: no, Signore, tu devi andare a morire, ma non sia mai, non sia mai. Cosa gli rispose il Signore Gesù? Vai via da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio. Lo sta dicendo all'Apostolo Pietro, fratelli. Allora, guardate, noi, quando questi primi due passaggi, scendiamo il primo gradino, quindi iniziamo a vivere una vita di vanità, di cose inutili, ci circondiamo di tante cose inutili, e poi scendiamo il secondo gradino con l'intelligenza ottenebrata, beh, noi perdiamo il senso delle cose di Dio. Noi non abbiamo più la bussola spirituale da capire le cose buone dalle cose non buone. È terribile questo. È una cosa che ci deve spaventare. Ma c'è quella famosa cronologia, fratelli, che abbiamo visto in Romani capitolo 1. C'è ancora un altro passaggio. Dice qui, dice al versetto 18 della seconda parte, strani alla vita di Dio. Come strani alla vita di Dio? Cioè, noi siamo gli unici ad avere dentro di noi la vita di Dio, è scritto in Prima Giovanni, capitolo 5, vi ricordate? Dio dice che noi abbiamo la vita di Gesù Cristo dentro di noi, abbiamo la persona benedetta, siamo abitati, eppure noi possiamo arrivare a vivere in un modo tale, così basso, che chi ci guarda non sa capire, non riesce a capire che dentro di noi c'è la vita di Dio. Quella vita di Dio, fratelli, che sa e fa la differenza. Quale violenza noi dobbiamo fare alla persona dello Spirito Santo per arrivare a vivere in questo mondo? Fratelli, ma guardiamoci bene, perché nessuno di noi è esente. Quindi vuol dire che noi dobbiamo studiare bene di non cadere in queste trappole spirituali. Dobbiamo fare molta attenzione e quindi veramente pregare, veramente far lavorare al Signore nel nostro cuore. Quando noi diventiamo così, sapete, vuol dire che noi, fratelli, della chiesa locale non sappiamo più niente. vuol dire che noi dei fratelli non sappiamo niente, non ci interessano i fratelli, ma che mi importa a me, devo pregare per quel, per quell'altro, non ho tempo, sono un favoletto, oppure non abbiamo il tempo di stare insieme, però con i pagani ci stiamo, oppure anche volentieri. Noi con i pagani, quando siamo in quello stato lì, ci stiamo benissimo con i pagani, anzi, non vogliamo stare con i credenti, ma vogliamo stare con i pagani. Allora io dico questo, fratelli, questa è una cosa che dico io, ok? Mi prendo la responsabilità di quello che dico. Queste persone diventano degli spettatori, e lasciatemi dire, anche dei professori, perché poi sanno tutto e poi sanno come girare le frittate. Se tu li cerchi di andare a incoraggiare, diventa difficile, è impossibile, perché loro hanno tutte le giustificazioni. E poi, se proprio tu insisti, allora ti accuseranno. La colpa sarà sempre tua, mai loro. Non c'è mai un esame serio, introspettivo. Allora mi assumo io la responsabilità di quello che sto per dire. Se la mia situazione fosse questa, o la tua situazione è questa, io ti incoraggio ad andare nel mondo. Ma vai nel mondo, ma mangiati il mondo. Ma perché devi stare a soffrire? Perché devi essere costretto a, non so, a frequentare qualche incontro, in qualche modo a rendere conto ad altri, quando tu non vuoi rendere conto, non vuoi onorare il Signore? Ma scusami, sei già col cuore nel mondo, vai nel mondo, goditi il mondo almeno, perché tanto alla fine dovrai rispondere davanti al Tribunale di Cristo. Vai nel mondo, mangiati il mondo, non stare un piede da una parte e un piede dall'altra, perché non si capisce che cosa un credente che vive così, che cosa è, non si capisce. Quarto dettaglio, lo vediamo nel versetto 19, si scende ancora in basso. Vi ricordo sempre Romani capitolo 1, stessa cosa, guardate versetto 19: essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Cioè, si è così scesi che non ci fermiamo, che noi possiamo arrivare anche a corromperci da un punto di vista morale. Quindi tutto ci diventa lecito, e quindi tutti questi dettagli, se sono presenti nella nostra vita, beh, fratelli, non ci vuole uno scalpello e una mazzetta, scusatemi se rido, ma ci vuole una bella dinamite da mettere, far saltare tutto e ricominciare da capo, perché molto probabilmente, chissà, non siamo neanche un blocco di granito, chissà che cosa saremo ancora. Siamo ancora nella montagna, quindi dobbiamo ancora convertirci, non lo so. È terribile questa situazione. Quindi questi elementi ci fanno capire noi dove siamo. Allora, se questa è la nostra situazione, che cosa accadrà nella nostra vita? Vorrà dire, fratelli, che Satana ci ha fatto mangiare tanto di quel veleno. Abbiamo parlato di una dieta la volta scorsa, vi ricordate? Abbiamo parlato che il Signore ci mette davanti alla sua immagine e ci vuole far mangiare quelle cose buone. Abbiamo parlato dell'umiltà, per citare, no? Della mansuetudine. Ci vuole dare tutti quei cibi buoni perché noi in qualche modo buttiamo fuori tutte le tossine, parlando in modo figurativo. Se la nostra situazione è questa, vuol dire che Satana ci ha avvelenati. Vuol dire che noi, a colazione, quando ci svegliamo, a pranzo e a cena, Satana ci continua a dare del veleno. Fermiamoci, fermati se questa è la tua situazione. Ferma, Signore, fermami se questa è la mia situazione. Vuol dire che sei o siamo gravemente ammalati. Vuol dire che questo veleno ha già avvelenato il nostro spirito. E sapete che cosa succede quando il nostro spirito è avvelenato, fratelli? Che la comunione verticale non è più come dovrebbe essere, ma non rimane lì. Ci ammaliamo nella nostra anima e poi ci ammaliamo nel nostro corpo. Allora che cosa succede? Non vogliamo avere più a che fare, i credenti ci danno fastidio, e a quel punto lì ci daranno fastidio. Allora io non voglio stare, non li voglio incontrare, mi trovo male, sto meglio con non credenti. Perché? Perché io sono stato avvelenato, sono ammalato nello spirito, sono ammalato nell'anima e sono ammalato anche nel mio corpo. È terribile questa cosa. Allora, io vedo che già il mio tempo l'ho finito. Visto che non riuscirei a finirlo, mi fermo qui. Vi anticipo, fratelli, tuttavia, che la volta prossima, se Dio vuole, l'ultima volta, vedremo 5 esortazioni che l'Apostolo Paolo ci fa. 5 esortazioni. La caratteristica di queste 5 esortazioni è che all'interno contengono un comando positivo, un comando negativo e la spiegazione del comando positivo. E vedrete, fratelli, se Dio vuole, che il Signore ci incoraggerà, ne saremo spronati a martellare e togliere tutte le impurità della nostra vita. 5 esortazioni, fratelli, ripeto, con uno schema ben preciso, un ordine negativo di cose che non dobbiamo fare, un ordine positivo di cose che dobbiamo fare e poi la spiegazione dell'ordine positivo. Vedremo queste cinque esortazioni. Allora io mi fermo qui, fratelli. Guardiamoci, fratelli, allo specchio della parola, con onestà. La bellezza della vita cristiana è che noi possiamo rifarci, possiamo tornare indietro. Tutti noi in qualche momento della nostra vita possiamo sbagliare, possiamo cadere, ci possono essere delle situazioni. Però il bello della vita cristiana, fratelli, di essere dei cristiani secondo la parola di Dio, è che noi ci possiamo rifare, possiamo ricominciare. Sarà dura, perché sarà faticoso, però avremo, se vogliamo ricominciare a camminare, dalla nostra parte abbiamo il Signore, avremo i fratelli, le sorelle che ci sosterranno, pregheranno per noi e ci aiuteranno ogni momento. Allora, fratelli, ancora una volta lo Spirito di Dio ci offre la possibilità di vedere quelle cose che dobbiamo ancora togliere, poi entreremo meglio nello specifico nell'ultimo incontro, che dobbiamo ancora togliere, farci aiutare dallo Spirito Santo, perché la nostra immagine possa essere non ancora grezza agli occhi di Dio, agli occhi del mondo, ma un'immagine nitida, ben chiara, definita, perché lo Spirito di Dio ha lavorato bene nella nostra vita e noi abbiamo la gioia di ricevere le benedizioni, di essere nelle mani di Dio un potente mezzo di evangelizzazione. Fratelli, che possa essere così a Villa Cortese, cioè che noi siamo scrupolosi, che noi siamo così attenti da togliere tutte quelle cose che non vanno, con coraggio. Vi prego, fratelli, io con voi, con coraggio, perché noi possiamo veramente definire bene l'immagine del Signore Gesù. Che il Signore, fratelli, continua a parlare al nostro cuore. Amen.